Tempi supplementari.
Franchement, ce Tour de Romandie, vraiment, s'annonce très spectaculaire.
851 km de course et puis 14 226 mètres de dénivelé avec Villars-sur-Glâne pour accueillir le prologue. Ça sera dantesque, il n'y a pas d'autre mot.
I never been in Romandy and this year program suited well for Tour de Romandy in my opinion and yeah, it's a very good race, big rank for a tour and looking forward to first time be here and like in the past I always try new races, so now it's time for Romandy.
Sexa che nemmeno a 20 anni va d'autorità a vincere, a tagliare il traguardo di questa 90esima edizione della Freccia Vallone.
La storia dello sport si scrive oggi nella città di Londra.
Alla grande,
incredibile. Il record del mondo arriva per la prima volta. L'uomo sotto le due ore. 1:59:30.
Anche che c'è sotto le due ore.
Due uomini sotto le due ore.
I'm feeling so excited. I'm so happy for today's results. It is a day to remember.
Un giorno da ricordare nella voce di Sebastian Sawe, autore ieri di un'impresa che riscrive la storia dello sport. A Londra il keniano ha corso la maratona in 1:59:30. Per la prima volta in una gara ufficiale un essere umano ha abbattuto il muro delle due ore sulla mitologica distanza dei 42 km e 195 metri. Un'impresa che fa impallidire ogni paragone, anche perché 11 secondi dopo Sawe ieri è giunto al traguardo l'etiope Yomif Keyelcha, all'esordio assoluto sulla distanza. Due uomini sotto le due ore nello stesso giorno. Lo sport ha spostato i propri orizzonti.
Equilibri che potrebbero invece essere a breve spostati nel ciclismo con il nuovo che avanza nelle prime uscite di questo 2026. Il nome nuovo è quello di Paul Seixas, 19enne di Belle Speranze, che ha riportato in auge i colori francesi. E tutti già pensano a un confronto sempre più ravvicinato con il grande Tadej Pogacar. Lui, dopo aver battuto Seixas ieri alla Liegi-Bassoliegi, già pronto per la sua prima volta al Tour de Romandie che scatta domani nel Canton Fribourg.
Buonasera da Giordano De Lucia e David Conti al microfono, in regia suono Gianni Zocchi che assicura la messa in onda di questa edizione. Chiuso allora il capitolo delle classiche monumento, in Romandia prende avvio domani con il prologo di Villars-sur-Glâne. Abbiamo detto, grande invitato quest'anno Tadej Pogacar, protagonista in questo inizio di stagione. E noi andiamo proprio a Vevey, dove ritroviamo il collega della RTS, Patrick Deletreault. Buonasera Patrick.
Buonasera a tutti, bonsoir tout le monde.
Hai assistito alla conferenza stampa di Tadej Pogacar, appena arrivato dalla Liegi-Bassoliegi, ha parlato ai giornalisti questo pomeriggio e si è capito che quella di quest'anno sarà un'edizione molto attesa del Romandie proprio per la presenza del campione sloveno.
Sì, è da molto tempo, forse 10-15 anni fa, quando è venuto Chris Froome, che non c'era così tanto interesse per il Tour de Romandie, gli organizzatori hanno previsto un percorso difficile per lui, hanno quasi raddoppiato il numero di giornalisti accreditati e si aspettano molta gente alle partenze e agli arrivi delle tappe. Inoltre ci sarà una persona ad accompagnare il campione tra la folla.
E questo è abbastanza così impressionante e dice dell'attesa per questa gara. Pogacar non ha mai partecipato a Romandie, lui ha spiegato perché questa sua prima volta è arrivata proprio oggi.
Sì, ma questa decisione è logica perché hanno deciso di fare una preparazione così, questa stagione, per lei è la preparazione migliore per il resto della stagione. 5 giorni di gara finora, solo, tutte classiche. è l'occasione adesso qui in Romandia di disputare finalmente più giorni di gara consecutivi e aumentare il ritmo. Deve anche perdere qualche chilo, perché hanno preso per le classiche. Se adesso è solo una strategia di gestione della stagione, niente di particolare, o allora posso essere anche una domanda di Mauro Gianetti, è possibile anche.
Come cambia il Romandia con la presenza di Pogačar? Qualcosa abbiamo già detto.
Ma c'è più interesse mediatico, quindi è tutto un vantaggio per il Romandia. Gli organizzatori sognano di vedere una vera battaglia, che Pogačar non domini la gara fin da subito, ma anche loro sono sotto pressione. Non bisogna commettere errori né incidenti, perché tutte le telecamere del ciclismo sono puntate sul Tour de Romandie. Quest'anno c'è sempre più, come dire, più luce sul Tour de Romandie.
Tanta montagna, Patrick, in questa edizione, anche più del solito, nessuna crono, queste le caratteristiche principali di questa edizione, giusto?
Sì. Pogačar avrebbe preferito un cronometro, ma ha detto oggi che è soddisfatto del percorso. Sarà difficile per molti alla loro prima gara a tappe, ma ecco, quando si ha un campione del genere al via, lì si offre una gara all'altezza del suo talento, e quest'anno è molto difficile con, diciamo, l'ultima tappa a Lesa, ma anche altri con quella mercoledì a Martigny, è difficile con il vento, con le ascensioni anche, è un Tour de Romandie molto difficile.
Infine, appunto, Romandia molto difficile, che gara ti aspetti e quali sono anche le attese per i tanti corridori svizzeri che partecipano appunto spesso, che hanno spesso partecipato a Romandia per mettersi proprio in mostra?
Sì, sì, ma c'è chi spera che Pogačar abbia già un vantaggio sufficiente. Mercoledì sarà per avere la possibilità di mettersi in luce e che lasci che i fuggitivi arrivano fino a fondo. Quindi vedremo i svizzeri provarci, questo è una certezza, in particolare al Tudor con Yannis Voisard, ma anche Mauro Schmidt, per esempio, che vuole vincere, non solo piazzarsi bene. Vedremo, ma ci sarà una gara molto interessante anche per i svizzeri, che ogni anno hanno fatto sempre tutto che possano fare per entrare anche nella luce, e quest'anno questa luce che è un po' più forte.
Grazie a Patrick Deletron, diretta da Vevey.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
Diamo ora il benvenuto a Domenico Pozzovivo, già ex corridore, da poco tornato alle gare con grandi risultati. Tra l'altro lui è esperto anche di preparazione atletica e che conosciamo pure per essere nostro commentatore in TV. Buonasera Domenico.
Buonasera, grazie dell'invito.
Grazie a te per averlo accettato e accolto. Abbiamo sentito dal collega Deletro della scelta di Pogačar di venire al Tour de Romandie. Come la giudichi a questa decisione dello sloveno?
Ma è una decisione un po' inedita per lui, soprattutto in una stagione in cui ha praticamente corso, diciamo, 5 gare quasi tutte vinte, diciamo, iniziare con una finalmente a partecipare a una corsa a tappe rappresenta magari un'inversione di tendenza rispetto a quello che aveva iniziato a fare quest'anno.
E poi nel collegamento precedente Deletro, il nostro collega, parlava proprio di forse una richiesta precisa di Mauro Gianetti, il direttore sportivo. Cosa ne pensi?
Ma sicuramente c'è un po', non dico la pressione, ma lo zampino di Mauro Gianetti in questa partecipazione. Poi da parte sua penso che Tadej Pogačar cercherà alla fine della sua carriera di aver praticamente conquistato tutte le corse a tappe più importanti del calendario, e il Tour de Romandie è una di queste, quindi prima o poi l'avremo visto secondo me ai nastri di partenza.
Pogacar, che in versione cannibale, come diceva Domenico Pozzo Vivo, è fresco di vittoria alla Leggi Bastoniegi di ieri davanti a Paul Seixas, proprio il 19enne francese, la grande scoperta di questa stagione, grande promessa del ciclismo mondiale che abbiamo visto vincere sul Mur de Huy alla Freccia Vallone. Per parlare anche di lui abbiamo in diretta il collega dell'Equipe, Thomas Perotto. Buonasera, Thomas.
Sì, ciao a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a te di aver accettato. Chi è Paul Seixas che, diciamo così, per i più, chi non segue da vicino il ciclismo, fino a un mese fa, insomma, non sapeva nemmeno dell'esistenza?
Per fare uno scherzo direi che Paul Seixas è la persona che fa sognare tutta la Francia, come la Francia ha mai sognato da molto 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 tempo. L'hai detto, è un corridore giovane che ha solo 19 anni, ha fatto solo un anno completo con i professionali, ma parliamo già molto di lui. È nato a Lione, ha cominciato la bicicletta alle 8 e ha fatto tutte le, come si dice, le discipline della bicicletta quando era bambino, sulla strada, il mountain bike, il ciclocross. Non sono sicuro, ma credo che ha vinto tutti i titoli di campione di Francia possibili tra 13 anni e 16 anni.
Insomma, Thomas, un ragazzo che probabilmente conosceremo molto meglio. Si dice di lui che sia, o quantomeno fosse, tanto deciso in sella quanto un po' sbadato, con la testa tra le nuvole nella vita privata. È così, che ragazzo è?
Sì, la testa tra le nuvole, sì, diciamo la stessa cosa in francese, perché qualche volta lui può dimenticare le sue scarpette, pensare a qualcosa altro quando una persona parla con lui, sbaglia l'orario di partenza dall'hotel, tutte queste cose. È un po' nel suo mondo, non so se posso dire così, ma quando lui è sulla bicicletta diventa un'altra persona, fa attenzione a tutto, è molto attento, ma nella vita di tutti i giorni non è così.
Domenico Pozzovivo, anche da noi si parla tanto allora di Paul Seixas, secondo te cosa lo rende così speciale?
Ma è l'età a cui in cui sta già riuscendo ad ottenere dei risultati stratosferici, sia dal punto di vista della performance. Se andiamo a vedere i suoi numeri, sono numeri davvero incredibili, e anche dei risultati e della continuità che sta avendo, perché sì, lo scopriamo quest'anno, ma già nel finale dell'anno scorso aveva lasciato intravedere grandi cose, con un europeo ad altissimo livello, un mondiale neanche poi troppo male, e anche in un giro di Lombardia già con i primi. Quindi la sua età, alla sua età, fare questi numeri e magari già puntare, se ci sarà un podio del Tour de France, sarà qualcosa di unico.
E è corretto paragonarlo già a Pogacar, o è un paragone prematuro? Insomma, si sono sprecati i titoli in queste settimane?
Ma non bisogna essere affrettati, perché comunque parlando di Tadej Pogacar parliamo davvero di un talento epocale. Quello che sta scrivendo lui nella storia del ciclismo, chissà se sarà davvero battibile, ripetibile in qualche maniera. Certamente Paul Seixas ha una precocità che è addirittura superiore a quella di Tadej Pogacar, però da qui ad arrivare alla dominanza che ha adesso il campione sloveno ce ne passa.
Thomas Perotto, cosa lo rende diverso dagli altri talenti della sua generazione, Paul Seixas?
Penso che è il suo potenziale, sembra che non ha limite, sa fare tutto, ha un'enorme disposizione fisica, suoi allenatori l'hanno già detto da bambino, oggi le persone che fanno le data in inglese...
I database, insomma.
Sì.
Raccolgono le statistiche, i numeri.
Sì, statistiche dicono le stesse cose. E abbiamo visto la settimana passata che quello che ha fatto al Mur de Huy sulla la freccia valone, anche con sforzi molto molto brevi, può essere migliore degli altri a 19 anni.
Tomà, la Francia ha trovato l'erede dei grandi nomi del passato, insomma sono 40 anni voi che aspettate finalmente un vincitore al Tour de France o comunque qualcuno che sappia dominare come avete avuto in passato ciclisti fuori norma, or norma, insomma come state vivendo questo entusiasmo? Anche tu come giornalista hai seguito la Liegi-Bastogne-Liegi, quindi c'eri proprio alla gara. Insomma, ecco, raccontaci un po' come si sta vivendo in Francia questo nuovo fenomeno.
Beh, ho solo 34 anni, ma personalmente non ho visto mai un talento generazionale così in Francia e forse il mondo. Thibaut Pinot o Romain Bardet erano molto talento, hanno avuto grandi risultati sul Giro, sul Tour de France, ma quando erano giovani non si parlava come oggi di Paul Sexas. Forse la Francia non ha avuto un talento così nella storia. Parlo solo per vincere il Tour de France, la Vuelta o il Giro, perché ci sono delle corridori come Julien Alaphilippe, per esempio, ma per vincere il Tour de France c'è solo Paul Sexas da 40 anni.
Domenico, al di là dell'età e della precocità, tu ti occupi anche di preparazione atletica. Cosa ti impressiona di più in Sexas? Cosa lo rende così particolare?
Sì, come è stato già un po' citata, la sua completezza dal punto di vista della capacità di esprimersi sia su sforzi molto brevi che su quelli più lunghi, e poi l'ho anche visto con una grandissima capacità anche in discesa, quindi una completezza che non ci fa intravedere dei punti deboli.
E ancora ti chiedo, un ragazzo così giovane, pressione mediatica, se c'è un paese intero che è appassionato di ciclismo come la Francia, tutto su di lui, va gestita questa grande pressione mediatica. Cosa ne pensi? C'è anche un aspetto del genere che può incidere sulla carriera di un ragazzo così giovane?
Sì, è il rovescio della medaglia delle tendenze del ciclismo moderno, perché si affidano grandi responsabilità e grandi pressioni a dei ragazzi che non hanno neanche compiuto 20 anni, che se da un punto di vista fisico li vediamo già pronti, però non hanno un background di esperienza e magari in situazioni a un certo punto qualche difficoltà si affronta, però non si ha un'esperienza magari per farlo al meglio.
Qual è il rapporto, Tomà Perotto, che avete con Paul Sexas? Comunque da una parte lo si vuole un po' difendere, dall'altro è giusto che ognuno faccia il suo lavoro. Ecco, che tipo è con i media?
È difficile a dire perché è giovane. Ho fatto 4 o 5 interviste con lui, ma per parlare di campionato di Europa con la video, lui ha raccontato la sua gara. Qualche volta mi sembra che lui piace parlare con giornalisti e altre volte no. Lui sta un po' in il suo mondo. È difficile di vedere se lui ha una buona relazione.
Tomà, l'ultima domanda, poi ti lasciamo andare. Quest'anno non farà né Giro né Tour, quindi lo rivedremo meno decisamente rispetto a questo inizio di stagione. È giusto così? Cioè fa parte del percorso, è giusto preservarlo e difenderlo un po'.
Allora, secondo me sarà sul Tour de France in luglio, per Sexas.
Ah, ok, perché abbiamo letto comunque che quest'anno... Ah, ok, bon, quindi lo rivedremo. E immagino, conoscendolo, a meno dalle poche dichiarazioni che ha rilasciato, non andrà a fare lo spettatore al Tour de France.
Sì, ma l'anno scorso, da quel mesi è un po' differente. Lui vuole fare il Tour de France e lui pensa che ha la capacità di fare il Tour de France. Non è l'unica ragione, ma ha visto che può essere con i migliori durante le ultime gare, la Freccia e Liegi, e può anche vincere. Personalmente il suo ruolo interrogativo è fare 3 settimane. Non ha ancora fatto 3 settimane su una gara. Ma lui e la sua squadra guardano le statistiche, i numeri, e sembra che è possibile di fare 3 settimane. La domenica ha detto che la sua resistenza stava migliorando quest'anno, allora è possibile una buona cosa per il Tour de France.
Grazie Thomas Perrotto per essere stato in nostra compagnia, buona serata e saluti alla Francia.
Grazie a lei.
Continuiamo ancora con Domenico Pozzovivo, ragazzi sempre più giovani ai vertici del ciclismo mondiale, è una tendenza, come te la spieghi?
No, me la spiego con una consapevolezza che si ha già da giovani, utilizzando gli strumenti dei misuratori di potenza e avendo un approccio professionale già da under 17 a questo sport, che permette appunto di capire molto prima i propri limiti, su cosa lavorare in allenamento e quindi essere più consapevoli di quello che si fa sia nel training che poi nell'alimentazione. E si è notato che appunto, pur essendo uno sport di endurance, si raggiungono già dei valori molto importanti anche sotto i 20 anni, e questo viene sfruttato già con il passaggio al professionismo molto precoce. Però il rovescio della medaglia è quello che accennavo prima, appunto una magari non perfetta gestione delle pressioni a quell'età.
Domenico, allora ne approfitto per parlare anche della tua esperienza personale, perché come abbiamo detto in precedenza hai smesso di correre ma ti sei trovato ancora in grande forma e hai deciso di tornare con risultati davvero impressionanti, perché possiamo dirlo, è raro che si torni ad un certo livello nel ciclismo professionistico dopo aver staccato nettamente, come può essere, può succedere nella carriera di un corridore come sei tu.
Sì, devo dire che ho magari fatto una scelta che ai più è sembrata rischiosa, però appunto essendo anche io stesso un coach, un preparatore, avendo visto i numeri che avevo in allenamento, non facendo poi una fatica davvero enorme a raggiungerli, mi sono detto perché no, dopo aver dedicato comunque diversi mesi alla mia primogenita, che è nata appena ho finito la mia prima parte di carriera, e avendo meno impegni anche dal punto di vista dello studio, perché ho terminato la laurea in scienze della nutrizione, ho detto mi rimetto in gioco e faccio una scommessa un po' in controtendenza, visto che è un ciclismo che va verso le generazioni più giovani, verso il passaggio a 20 anni, vedere cosa può dare un 43enne in mezzo a questo gruppo.
Ed è impressionante, dicevo proprio dell'inusuale, della rarità del tuo esempio. Ci sono in passato esempi di corridori, tuoi colleghi, che hanno deciso alla tua età di tornare dopo una pausa. Possiamo dire che sei abbastanza eccezionale come esempio.
Questo mi lusinga da un certo punto di vista, ma dall'altro non era, diciamo, l'obiettivo principale quello di essere un qualcosa di eccezionale. È anche una sorta di sperimentazione su me stesso, delle nuove tecniche di allenamento e anche di nutrizione, quanto possano mitigare il fatto che l'età comunque le sue conseguenze negative sulla performance le abbia.
E questo, e su questo ha contato molto anche le tue conoscenze, la tua formazione a livello proprio di conoscenza.
Sì, poi ho cercato sempre di un po', pormi delle domande anche quando mi trovavo in situazioni magari difficili durante la carriera, ovviamente cercare delle contromosse, non sempre sono state quelle giuste. E può darsi anche che questo l'anno e mezzo che mi ha tenuto poi lontano dalle gare mi ha fatto anche rendere conto degli errori che facevo, a cui ho cercato di porre dei rimedi che sembrano comunque efficaci.
Grazie allora all'intramontabile e papà Domenico Pozzovivo, sentiamo la prole sottofondo, la sua prima intervista questa sera con noi. Grazie Domenico per essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi, mi scuso per
Ma no,
questo mondo della piccola Diana.
è stato bello, il bello del live. Grazie Domenico, buona fortuna per tutto. Termina qui la prima parte di Tempi Supplementari. Tra poco torneremo con una delle imprese più impressionanti di sempre nella storia dell'atletica, ovvero la prima maratona ufficiale chiusa sotto le 2 ore. È successo ieri a Londra e a compierla sono stati due fenomenali atleti africani. Crush a bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling right, 2 a.m. summer night, I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mid beside and now, living my life, getting out dreams, people told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that, I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back, if I fall, if I die, know I lived it to the fullest, if I die, no, I
Con Buckingham Palace, il cambio della guardia tra Kelvin Kiptum e Sebastian Save, il James Dean della maratona che è sposato, che ha già un figlio, che ci ha messo tanto a credere, a capire di essere un leader nella corsa.
The defending London Marathon champion Sebastian Sawe smashed the previous world record of his late countryman Kelvin Kiptum.
Absolutely incredible. I've never seen anything like that.
The time, 1 hour, 59 minutes and 30 seconds.
Ieri a Londra lo sport ha vissuto uno di quei momenti che si raccontano e resteranno per sempre. Il keniano Sebastian Sawe ha corso la maratona in 1 ora, 59 minuti e 30 secondi per la prima volta nella storia, al punto in una gara ufficiale. Un essere umano ha battuto il muro delle 2 ore sulla mitologica distanza di 42 chilometri e 195 metri. Un'impresa che fa impallidire ogni paragone, come il miglio sotto i 4 minuti nel 54 o come i 10 secondi nei 100 metri di Hines nel 1968. Stavolta, però, 11 secondi dopo Sawe è arrivato anche l'etiope Kayelcha all'esordio assoluto sulla distanza, davvero incredibile. Due uomini sotto le 2 ore nello stesso giorno nella maratona. Lo sport ha spostato i propri orizzonti.
Un'impresa, quella di Sawe, che porta anche le firme italiane del suo allenatore Claudio Berardelli, che in Kenya plasma il talento degli uomini degli altipiani, e di Gianni De Madonna, scopritore proprio di Sebastian Save De Madonna, grande esperto di corsa su strada, lui stesso già secondo alla maratona di New York nel 1987 e che abbiamo in diretta a Tempi Supplementari. Buonasera Gianni.
Buonasera a tutti.
E buonasera anche a Giorgio Rondelli, già nostro commentatore in TV, allenatore, storico, tecnico, protagonista dei successi del fondo italiano negli anni 80 e 90.
Buonasera a tutti gli ascoltatori del Ticino e un saluto a Gianni De Madonna. E quando arrivò il secondo New York lo allenavo io, quindi è un bel ricordo.
Vero, confermo.
Giorgio, iniziamo da lei. Quando ieri ha visto quel cronometro fermarsi a 1:59:30, cosa ha pensato?
Beh, ho pensato che era l'estrema evoluzione di tre grandi campioni, una strada che aveva aperto sul piano della qualità degli allenamenti sicuramente Kipchoge, e poi diciamo il testimone l'aveva preso lo sfortunato Kiptum, e poi è arrivato questo Save. Tutti e tre questi atleti nei loro momenti migliori, specialmente Kiptum e Save, sono praticamente stati imbattibili, hanno aperto una strada, però poi come si è arrivato a correre in gara e non in esibizione, come aveva fatto nel 2019 al Prater di Vienna Kipchoge, è stato anche per me interessante, soprattutto, e qui lancio ancora un po' la palla a Gianni, di finire la maratona correndo a 2.42, sotto i 2.40 gli ultimi due chilometri.
Gianni?
Sì, beh, i dati sono eccezionali, perché che qualcosa di grande si poteva vedere già, perché stavano correndo da record del mondo tutta la gara, non da record del mondo sotto le due ore, ma da 2 ore 00:30. Però quello che ha fatto Saue, e non dimentichiamo Kejelča, Jomil Kejelča, il debutto grandissimo, perché chiaramente 1:59:41 al debutto è qualcosa di straordinario. Però diciamo che gli ultimi 10 chilometri, dal 32 al 42, sono stati percorsi in 27:20, e gli ultimi praticamente 2 chilometri e 200 metri in 5:51, cioè nessuno aveva mai corso così forte alla fine di una maratona. Queste sono cifre che poi portano all'1:59:30. Ieri si è riscritta la storia della maratona di sempre, il primo essere umano sotto le due ore senza aiuti particolari, come aveva avuto Kipchoge con un centinaio per dire, tantissime lepri che si alternavano, con i rifornimenti dati da una persona in bici, con il laser che come corre la velocità, non più forte, non più piano, per fare sotto le due ore. Diciamo che Saue ieri è stato eccezionale, ma voglio sottolineare anche la prova di Kejelča, che secondo me può essere ancora più forte, forse, ciao, nel futuro. Vedremo.
Ecco, Gianni, ma dei tanti record e muri infranti nell'atletica, a cosa paragonerebbe questa impresa? Si ricorda il miglio, ma anche i 100 metri sotto i 10 secondi?
Io credo che la maratona sia un po' diversa, nel senso che una gara di due ore, ora, insomma, già quando avevano corso molti anni fa, 20 anni fa, in due ore e sei, sembrava già 2:06:30, 2:06:40, mi ricordo il brasiliano da Costa a Berlino, non mi ricordo esattamente l'anno, penso fosse il 96-97, già correre 2:06:30 sembrava qualcosa di incredibile a quel tempo. E poi ultimamente è chiaro che il mondo va avanti, la tecnologia sta aiutando tantissimo, perché a livello di scarpe abbiamo queste super shoes che sono eccezionali. Ieri l'Adidas ha presentato queste scarpe con i quali tutti hanno corso, gli uomini Adidas a Londra, e sono scarpe addirittura rivoluzionarie, perché approvate dalla World Athletics, ci hanno messo un po' a provarle, perché non hanno più la fibra, la leva di carbonio nella scarpa, ma addirittura i lati per renderla più rigida, ma soprattutto è anche il foam che dà queste prestazioni. E poi chiaramente gli allenamenti che sono stati strutturati in maniera diversa, con molti più chilometri, con molto più la capacità di sacrificarsi di questi ragazzi, perché vuol dire alzarsi tutte le mattine alle 5, andare fuori, eccetera. E poi anche con il discorso del carboidrati, che praticamente gli studi hanno fatto vedere che un atleta può anche assumere dai 90 ai 120 milligrammi di carboidrati durante la gara, e questo pure aiuta, perché prima si trovava anche il muro dei 35 eccetera, ed ora invece sembra che questo muro lo abbattano con facilità tutti quelli che corrono forte la maratona. Abbiamo visto anche ieri ad Amburgo, credo che 7-8 persone, 7-8 atleti hanno corso da 2:04, addirittura 10 sotto le 2:06, cose pazzesche, insomma, cioè pazzesche a pensare a 3-4 anni fa.
Giorgio, appunto, siamo in un momento storico particolare della maratona, della corsa.
In un momento storico un po' particolare, io che vado un po' a guardare le statistiche. Allora, nel 2001 sono andato a vedere, c'erano 38 atleti sotto le 2:10 nella maratona, poi c'è stata una crescita progressiva e nel 2020 eravamo arrivati a 163, poi probabilmente l'evoluzione tecnologica, l'anno scorso erano 383, e in questo momento della stagione sono 262 atleti, hanno già corso sotto le ore 10, quindi sono cifre straordinarie ed è la disciplina che è più avanti di tutte le altre. Poi i muri, non lo so, voglio dire, come risultato eclatante mi viene in mente qualcosa di diverso dalla corsa l'8,90 di Beamon nel 1968. Sotto le due ore colpisce l'immaginario collettivo. Adesso forse il muro difficile, perché è una gara estremamente lattacida, sarebbe scendere sotto l'ora, il minuto e 40 negli 800 metri.
Ci stiamo provando, Giorgio, con Manuel Vagnoni, campione mondiale, campione olimpico, il suo sponsor, che è sempre, scusate se continuo a ripetermi, l'Adidas, sta cercando di rompere il muro con un tentativo ad hoc sotto l'1,40, che è un altro bel muro, insomma, due giri da 50, chi capisce però di atletica.
Abbiamo parlato di scarpe, abbiamo parlato anche di alimentazione. Gianni De Madonna, la domanda che molti si pongono è se è tutto pulito. L'allenatore Berardelli ha avuto atleti positivi al doping in passato. Save ha accettato, va detto, 25 test a sorpresa prima di Berlino, pagandoli tra l'altro di tasca sua. Come risponde a chi avanza questi dubbi?
Allora, chiariamo, non li ha pagati di tasca sua, ma li ha pagati sempre il suo sponsor, $50,000. E lui si è con la AIU, la Athletics Integrity Unity della World Athletics, che è praticamente l'agenzia che lavora per tutte quelle che sono non solo l'antidoping, ma per quello che è anche le varie cose che possono succedere non corrette, eticamente non corrette nell'atletica. Si è sottoposto a prima di Berlino, che dove cercando il record del mondo a Berlino, ma poi fu abortito perché facevano 28 gradi quel giorno. Quando volevano andare a testarlo, lui era sempre disponibile, potevano andare la mattina, la sera, il pomeriggio, lui non si rifiutava mai, a parte che non puoi rifiutarti comunque, ma un processo di due mesi completamente in mano all'EAU e appunto potevano, come dire, testarlo quando volevano. Ultimamente è stato pure testato, ma non così tanto come i 25 test in due mesi, ma potevano venire la mattina alle 7 e poi la sera alle 8 o la mattina dopo e poi altri aspettavano tre giorni, cioè tutto senza chiaramente nessun avviso, no? Ma come dico, purtroppo la gente non capisce che ci possono essere dei fenomeni. Faccio un esempio nel ciclismo: Pogačar è un fenomeno, per tutti è dopato. Io dico che i fenomeni sono sempre stati, anche in anni dove il doping chiaramente era più meno scopribile. Pensiamo a Merckx, pensiamo a tutti questi grandissimi atleti, ma pensiamo anche nell'atletica, ci sono stati dei protagonisti in epoche diverse, quando l'antidoping non era così funzionante. Però io credo che ormai sia difficile, ecco, le uniche cose che si possono capire e magari ancora pensare sono le microdosi di EPO, però devi cominciare quando hai 18 anni per avere sempre gli stessi livelli e non tutti hanno la possibilità di poterlo fare, di poter essere seguiti. Io credo che bisogna anche ammettere che gli atleti, la gente che corre, può anche avere un fisico straordinario. Che Jelča non è l'ultimo arrivato, con un 59-41 al debutto è sempre incredibile, però insomma è un ragazzo che ha fatto il record del mondo del miglio indoor, nel miglio indoor qualche anno fa, e adesso si è spostato su lunghe distanze. L'anno scorso aveva vinto la medaglia d'argento ai mondiali nei 10.000 a Tokyo. Cioè sono macchine Formula 1 che credo la gente deve anche capire che non c'è solo il doping, che perché uno va fuori perché c'è solo il doping. Molti si dopano, sono d'accordo. Claudio ha avuto dei problemi, che però è stato completamente scagionato. Ha avuto problemi perché in quel periodo i suoi atleti, due, tre, purtroppo dagli 800 pure la maratona, però poi non ha avuto nessun problema perché lui non c'entrava assolutamente niente. Non è che uno, come dire, è sempre lì che pensa al doping.
Sì, a proposito, Gianni, Victor Rötlin oggi sui giornali svizzeri, il nostro grande maratoneta, ha detto che si fida ciecamente di Berardelli, ma che il contesto keniano è complicatissimo. Giorgio, appunto, un allenatore onesto può trovarsi circondato da situazioni che non controlla?
Beh, assolutamente sì, non è una novità, perché sarebbe sono diverse le situazioni che vive Berardelli, che abbiamo vissuto anche in altri casi, non c'è magari come la vicenda di Salazar, che probabilmente invece lì c'era proprio una strategia mirata a far migliorare gli atleti anche con delle pratiche illecite. Piuttosto da tecnico, penso che oramai il discorso della mezza maratona e la maratona non si può più parlare di gare di fondo, ma è l'appendice del mezzo fondo prolungato dei 5-10 mila metri, perché quando tu fai 4 volte 10 mila in 28 e 25, parlami di una gara di fondo. Oramai per una gara di fondo potrebbe essere l'Airolo Chiasso, 100 chilometri per definire una gara di fondo, viste le velocità a cui vanno questi fenomeni, chiaramente supportati dal massimo della tecnologia. Se si può parlare di doping, si può parlare di un doping assolutamente lecito, perché la tecnologia sicuramente aiuterà la macchina umana ad andare sempre meglio.
Beh, rimaniamo allora su Rötlin e sulla tecnologia. Rötlin diceva addirittura si può arrivare a 1,57, questo poi ditemi voi se è pensabile, e lo stesso Rötlin diceva che senza i progressi delle scarpe Sav non sarebbe passato sotto le due ore. Gianni, è d'accordo? Quanto vale in termini di secondi al chilometro la differenza tecnologica tra la scarpa magari di Kipkoge qualche anno fa, o addirittura del 2017, e una di oggi, per spiegare a chi non segue proprio la maratona da vicino?
Sì, sono dentro al sistema di chi produce queste scarpe. Allora, la scarpa di Kipchoge era già la scarpa migliore che ci poteva essere, anzi sono stati precursori delle scarpe, delle super scarpe, perché la Nike ha fatto delle scarpe eccezionali nel 2016, tanto è vero che noi, come altre aziende, come io, come azienda di cui sono consulente, non riuscivamo, e io poi ho fatto uno studio e ho visto che tutti gli atleti che vestivano quelle scarpe miglioravano di 2 minuti, 2 minuti e mezzo, capisce? Perciò 2 minuti, 2 minuti e mezzo è il reale valore di miglioramento. Le donne addirittura anche di più, perché la gara è più lunga, anche 3 minuti. Perciò, come dico, sicuramente le scarpe, però non è che negli ultimi 2-3 anni abbiano fatto dei grandi progressi. Questa scarpa nuova, che ieri è stata usata da questi ragazzi, devo dire che 4 ragazzi nei primi 5 vestivano quella scarpa, il primo, il secondo, il quarto e il quinto, tanto per dire Amos Kipruto, 2-3, e pochi di personale, ha fatto 2-1-59, campione olimpico Tola 2-3-39 di personale, ha fatto 2-2-59, però le scarpe contano, ma poi che conta è l'allenamento e il fenomeno che c'è, che si allena, eccetera eccetera.
Ecco Giorgio, questa suola pompata d'azoto, si parla di quello, che è utilizzabile in gara, quali sono i limiti? Sì, sono questi i limiti?
Come ha detto Gianni, la parte chiave con il piastro in carbonio è anche il foam, perché praticamente riduce l'impatto al suolo, perché si sa che la corsa ogni passo provoca dei microtraumi muscolari. È chiaro, ti affatichi di meno, la resa biomeccanica rimane uguale e quindi puoi ottenere dei grandi risultati. Però poi per utilizzare al meglio queste calzature ci vogliono dei fenomeni, perché sennò se ne metti a qualcun altro, non è che un asino diventa un puro sangue.
E poi comunque, se penso al record del Prater di Vienna, c'erano anche le condizioni del tracciato, una condizione molto particolare, qui si è corso forse in condizioni diverse, proprio se ricordiamo quelle 41 lepri con, come vi diceva Gianni, il laser che dettava il ritmo. Siamo di fronte a qualcosa in pochi anni di rivoluzionario.
Beh, sai, diciamo Giordano, la maratona, cioè tu vedi, è davvero il fenomeno, al di là di questi fuori classe, la disciplina dello sport che unisce il cosiddetto tapascione o l'amatore che corre oltre le 4 ore al fuoriclasse che adesso è andato sotto le 2 ore, quindi l'esibizione però rese possibile che fece capire che comunque in condizioni particolari si poteva già pensare di correre in 1.59 sotto lui, sotto, fece un'ora 59.40 credo, Kipchoge.
Sì,
certo,
esatto,
averlo visto realizzare invece in una gara, credo che Londra forse non sia in assoluto il percorso più veloce di tutte le maratone, è tanta roba.
Gianni, poi si parla, hai detto anche prima, del consumo dei carboidrati, consumo che allora può aumentare le prestazioni più anche di qualsiasi scarpa, così dicono alcuni ricercatori. Ma poi ci sono anche altre ricerche che parlano della temperatura degli organi interni che, se mantenuta costante, riesce davvero a fare la differenza nella resistenza alla fatica. Insomma, sono tanti i campi di sviluppo.
No, beh, sicuramente, però ieri per esempio c'erano delle condizioni eccezionali a Londra, perché comunque il percorso, come diceva Giorgio, di Londra non è sicuramente un percorso dei più veloci, perché comunque ci sono delle curve abbastanza, delle due sottopassi, perché chiaramente comunque devi poi salire quando vai sotto, però il discorso di ieri, credo c'è anche, siccome il percorso poi non posso dire questo, ma il percorso è soprattutto da est nella direzione verso ovest, il vento era a favore ieri, non un vento forte, però un vento abbastanza buono da est a ovest, e credo che questo abbia anche aiutato, perché quando rientri praticamente dal giro che fai dopo il Tower Bridge, vai nell'altra parte di Londra, quando rientri c'hai comunque 12-15 chilometri a favore di vento. Non voglio dire che, però, è come domenica scorsa, lunedì scorso a Boston, sono stati tutti dei tempi eccezionali, ma se voi vedete i video, le bandiere, hai voglia, e Boston chiaramente è tutto il percorso a favore di vento, tanto è vero che non sono non solo omologabili, perché è un point to point percorso, da punto a punto, ma anche perché ci sono 142 metri di dislivello, pur essendoci delle salite molto, molto dure a Boston. Però quando è come nel ciclismo, se c'è il vento dietro vai molto più forte, se sei davanti è chiaro che non vai a quelle velocità dei ciclisti, però lo senti anche a correre quando il vento ce l'hai in faccia, Perciò io voglio dire che ieri ci sono anche state le condizioni eccezionali, vedremo. Io sono d'accordo con Rotling che questo non è il limite umano. Io ho letto uno studio anche oggi, non so su quale social media ho visto, c'è uno studio che dicono che l'uomo non potrà più correre di 1,57 qualcosa. Io però credo che questo record sia battibile, anche Claudio ieri sera mi ha detto, secondo me Saue ha margini di miglioramento, e sicuramente i margini di miglioramento ce li ha dopo aver fatto solo una maratona, anche Kjeldsjö, che è l'atleta che mi ha stupito di più ieri, perché voglio dire, se Saue sapevo, l'avevo visto in Kenya allenarsi avevo visto quanto forte andava, che Jelcia mi ha veramente stupito, anche se il allenatore diceva che andava più forte di Tola, di tutti gli altri che lui allena, però ieri ha fatto una cosa eccezionale, morendo 11 secondi gli ultimi, l'ultimo chilometro 200 metri.
Ecco, andiamo verso la conclusione di questa nostra interessante chiacchierata. Giorgio,
una domanda di Madonna.
Prego.
Al volo, Gianni, gli ultimi 7 primati del mondo tutti di atleti kenioti, dopo Gebrselassie gli etiopi sono passati dietro le spalle dei kenioti, come mai? C'è una ragione?
No, io credo che adesso vedremo, questo Kjeldsjö sicuramente è uno che può fare anche lui il record del mondo, lo tenterà, credo, certo, a Berlino o a Valencia, nel senso che Saue andrà a Berlino, almeno queste erano le nostre programmazioni, e Kjeldsjö dovrebbe andare a Valencia, però come dico, non è... Credo che Gebrselassie e Bekele siano stati due grandissimi. Il Kenya, l'Etiopia di grandissimi ne potrà avere ancora. È solo, diciamo, una ruota che gira. È chiaro che i keniani magari sono un po' più avanti come capacità di atleti, perché ne hanno molti di più secondo me, che poi ormai non si va più sulla pista per andare alla maratona. Saue dalla pista ha fatto un due gare, 27.09, e poi sappiamo benissimo che un atleta in pista non si guadagna almeno da vivere. Mentre sulle maratone anche un atleta di secondo livello guadagna dei soldi che sono per vivere, perché poi questo è il discorso. Uno, perché corre in Kenya, in Etiopia? Soprattutto per vivere, per cercare di un'evoluzione nella sua vita sociale, la famiglia, e questi si sono veramente arricchiti, tutti gli atleti, i maratoneti, non solo quelli che vincono le grandi maratone. Ieri è un record del mondo, a Londra era pagato $150,000, il primo uomo sotto le due ore era pagato $250,000.
Cifre importanti, insomma, e questo spiega anche tante gerarchie cambiate in pista negli anni, nelle grandi manifestazioni tra mondiali e olimpiadi, con i keniani sempre meno vincenti e nel fondo. Ed ora di salutarci, grazie ai nostri ospiti.
Saluti. Ciao a tutti, salutoni, ciao.
Tempi supplementari termina qui, a tutti voi grazie dell'ascolto, l'appuntamento è per la prossima settimana, il lunedì sera, sempre dalle 19:10 circa qui su Rete 1. Buona serata.
Tempi supplementari.